A Torino, fin dal 1922, il fascismo si manifesta nel suo aspetto più violento. A due mesi dalla marcia su Roma, nel capoluogo subalpino, sono attese numerose camicie nere per festeggiare la costituzione di una nuova squadra. La sera del 17 dicembre, nel corso di un diverbio degenerato in tragedia, restano uccisi due militanti fascisti a opera di un giovane tranviere. La vendetta, oggi ricordata come strage di Torino, è guidata dalla console della milizia volontaria Pietro Brandimarte, che scatena una reazione cruenta e indiscriminata. La Camera del Lavoro, oltre a diversi altri poli di azione e di riunione legati ai partiti che si oppongono al fascismo, viene devastata e le squadracce uccidono 24 vittime, scelte da un elenco di oltre 3.000 sovversivi stilato nei mesi precedenti. Questa improvvisa esplosione di violenza pone fine in modo irrevocabile all'altamente simbolico alle esperienze maturate durante il cosiddetto biennio rosso tra il 19 e il 20, fra cui le lotte operaie, la sperimentazione dei consigli di fabbrica, le occupazioni degli stabilimenti. Gli anni 20 si aprono dunque a Torino in un clima di plumblea oppressione, di qualsiasi forma di pluralismo politico e sociale. Questo non frena però l'espansione industriale, cresce infatti il numero di impianti e aumentano gli occupati nelle fabbriche. Cresce anche il numero dei lavoratori pendolari provenienti dai comuni limitrofi. A Torino si moltiplicano le abitazioni nelle barriere e le aree libere, in parte ancora coltivate, sempre più spesso sono trasformate in terreni edificabili. La nuova cinta daziaria, spostata nel 1912 in direzione dei confini comunali e uscita di scena nel 1930 con l'abolizione del dazio di consumo, per tutti gli anni 20 continua a mantenere il suo ruolo reale e simbolico di distinzione fra città e campagna. In questi anni si consolida una classe operaia numerosa, ma molto stratificata al proprio interno. Agli operai generici si contrappongono infatti gli operai specializzati, che si distinguono non solo per i salari più alti, ma anche per le migliori condizioni normative di previdenza, per la continuità occupazionale, per gli alti livelli di organizzazione sul piano politico e sindacale, nonché per una notevole preparazione culturale. Nel nuovo contesto sociale, gli operai specializzati, in particolare gli occupanti del settore automobilistico, diventano punti di riferimento e modelli di crescita individuale e familiare.
Continua il secondo capitoletto intitolato Il panorama economico e industriale. La Lancia attraversa una fase di prosperità. Il fiore all'occhiello della sua produzione in questi anni è rappresentato dal modello Lancia Lambda, la cui prima edizione è datata 1923 e che vedrà in seguito 9 diverse versioni. A partire dal 1930, negli stabilimenti Lancia, la produzione di autocarri, autobus urbani e veicoli industriali si affianca stabilmente a quella di automobili. La SNIA, industria di filati sintetici, acquista la società Viscosa di Pavia, proprietaria di diversi impianti industriali in varie zone d'Italia, tra cui uno a Venaria Reale, e dà vita alla SNIA Viscosa, azienda destinata a ricoprire un ruolo di primo piano in città. Nel 1925 la ditta avvia i lavori di costruzione dello stabilimento di Torino nel territorio dell'ex abbadia di Stura, ai margini della barriera di Milano, vicino al quale viene anche costruito un villaggio residenziale destinato ad accogliere i dipendenti dell'azienda. Nel 1927 la SNIA Viscosa è in grado di produrre oltre 13 milioni di chilogrammi di filati artificiali annui, in gran parte destinate alle esportazioni. Nel 1931, prima azienda in Italia, l'impresa avvia la lavorazione del fiocco, una fibra corta artificiale che fino a quel momento non era stato possibile fabbricare a livello industriale. Durante tutto il ventennio fascista va consolidandosi anche la Fiat, che può ormai essere considerata un colosso dell'industria meccanica italiana. Nel 1923, alla presenza di re Vittorio Emanuele III, il presidente Giovanni Agnelli inaugura l'avveniristico e multifunzionale stabilimento del Lingotto, che comprende l'officina di smistamento, le officine nuove, ovvero il corpo principale sviluppato su 5 piani, e una pista di prova realizzata sul tetto, lunga circa 1,5 km, concepita per sostenere il collaudo simultaneo di 50 automobili. Nel 1926 viene completata la costruzione della palazzina per gli uffici. Lo stabilimento, tra gli anni 20 e 30, si estende per 150.000 metri quadri, contando circa 12.000 operai e 500 impiegati. Nel 1923 la Fiat riacquista dall'Ansaldo lo stabilimento di Via Cuneo. Nel 1916 la Fiat San Giorgio era stata ceduta all'azienda genovese, inaugurando la sezione Grandi Motori, all'interno della quale si fabbricano motori diesel destinati in particolar modo alle navi. Fra il 1923 e il 1928 lo stabilimento è oggetto di un intervento di ampliamento che lo porta a espandersi su una superficie di 115.000 metri quadri. Nel 1929 lo stabilimento della Fiat di via Madama Cristina 143 viene ceduto all'ingegner Daniele Agostino De Rossi, che nello stesso anno fonda la società anonima Microtecnica, azienda che si occupa di lavorazioni di meccanica di precisione. Pochi anni dopo, nel 1932, la Fiat Materiale Ferroviario inizia a produrre la Littorina, automotrice a motore diesel che riscuote immediato successo e che permette all'azienda di farsi conoscere anche presso alcune compagnie straniere, dalle quali riceve numerose commesse.
Nel 1935, con lo scoppio della guerra d'Etiopia, diverse industrie torinesi concentrano la loro produzione sulle commesse statali per produzioni militari. L'anno successivo la Lancia, su esplicita richiesta del regime fascista, che intende promuovere l'industrializzazione e l'italianizzazione dei territori acquisiti dopo la Prima Guerra Mondiale, inaugura uno stabilimento a Bolzano. Nel 1937, alla morte di Vincenzo Lancia, la moglie Ada assume la direzione dell'azienda, che reggerà fino al 1955. Negli anni 20 e 30, oltre al settore metalmeccanico, si sviluppano a Torino anche il tessile tradizionale, il già citato settore delle fibre sintetiche, il comparto dell'abbigliamento, l'industria alimentare e quella della gomma. I marchi Venchi, Unica, Michelin e Superga acquisiscono la notorietà che li condurrà, nonostante i successivi cambi di proprietà e il raggio sociale, fino ai giorni nostri. Nel 1919 viene fondata l'azienda Ars Lenci, che produce le celebri bambole in panno colorato. Nel 1934 la famiglia Monero rileva il laboratorio di pastiglie di zucchero fondato da Luigi Leone nel 1857 e trasforma l'azienda in Pastiglie Leone, di medie dimensioni ma dalla consolidata fama di eccellenza. Torino si presenta dunque in questo periodo come una città in forte crescita, proprio durante il fascismo. Nel 1938 6.600.833 abitanti, 200.000 dei quali sono occupati in attività industriali. Il settore metalmeccanico, nucleo trainante dell'economia cittadina, annovera 95.000 lavoratori, ovvero 45,3% del totale. La metà circa degli addetti alla produzione meccanica lavora negli stabilimenti Fiat. E ricordiamo anche uno stabilimento Fiat qua vicino in via Cigna, che produceva carri armati durante il periodo che dagli anni 30 conduce alla Seconda Guerra Mondiale. Forte di questa crescita esponenziale, nel 1939 la Fiat inaugura il nuovo stabilimento di Mirafiori, destinato a sostituire gradualmente quello del Lingotto, ormai invecchiato in relazione alle nuove tecnologie e alle richieste di una produzione in costante crescita. Il nuovo complesso, che si sviluppa su una superficie di 100 ettari, ospita gli impianti per la produzione in linea di autovetture e di motori per l'aviazione e quelli dedicati alla fusione dei metalli. La fabbrica di Mirafiori, benché ancora incompleta, viene inaugurata da Mussolini il 15 maggio del 1939. Una folla festante, inquadrata secondo gli schemi dell'estetica fascista, inneggia al progresso e alla modernità, inscenando una delle ultime adunate pubbliche prima della catastrofe della guerra. Ma nelle memorie operaie tramandate nel secondo dopoguerra sarebbero state solo le prime file del raduno a inneggiare il duce, mentre il grosso degli operai, pur obbligati a presenziare, avrebbero mantenuto un silenzio diffidente di fronte a quei passaggi del discorso di Mussolini che richiamavano l'imminente firma del patto d'acciaio con la Germania nazista. Infatti è proprio in questo periodo che la Fiat cresce esponenzialmente grazie alla produzione bellica, il passaggio anche tra l'edificio del Lingotto a quello di Mirafiori, in quello che era Corso Stupinigi, avviene proprio in questo periodo a cavallo tra la guerra d'Etiopia e la seconda guerra mondiale. Ma era già previsto molto prima questo passaggio dall'edificio del Lingotto a quello che poi sarebbe diventato Mirafiori. Tra il 1915 e il 1916 la Fiat acquista un terreno di 380.000 metri quadri appunto nella zona della periferia sud di Torino denominata Lingotto. Ma questa non bastò, il Lingotto era un edificio in cemento armato, imponente, insieme lineare, per cui nel 1939 la produzione si spostò alla periferia sud della città, ancora non totalmente vissuta, ancora campagna, in cui comparivano solo l'ippodromo e il vecchio aeroporto. E quello divenne il fulcro dell'economia torinese per i 60 anni a venire. Lo stabilimento di Mirafiori viene costruito negli anni 30 su un'area di 100 ettari, realizzato sul modello degli stabilimenti Ford. Il complesso è progettato dal servizio costruzioni Fiat, diretto dall'ingegnere torinese Vittorio Bonadè Bottino, ed è concepito come una struttura disposta su un unico piano. I corpi che ospitano le varie fasi produttive si trovano fianco a fianco, anziché sovrapposti l'uno sull'altro, come accadeva invece al Lingotto. La palazzina degli uffici, realizzata in stile 900, è rivestita di pietra bianca, dà su Corso Agnelli, mentre le officine principali affacciano su Corso Tazzoli, con un fronte che si prolunga per quasi un chilometro. I diversi reparti comunicano gli uni con gli altri attraverso una rete di gallerie sotterranee che si sviluppano per circa 6 chilometri. In superficie si trovano la pista di collaudo e un sistema di binari esteso per circa 11 chilometri. Lo stabilimento di Mirafiori, destinato in parte alla produzione di automobili e motori per l'aviazione, in parte alla fusione dei metalli, viene inaugurato appunto da Mussolini nel 1939, sebbene sia ancora in fase di completamento.